12:33, una manciata di secondi, e l'ultima mezz'ora che dedichiamo agli approfondimenti è il momento del nostro dibattito, l'ultima pagina di Alphaville che nella sua nuova evoluzione adesso si chiama Il Punto, perché ci confrontiamo sempre più frequentemente su temi di attualità, lo facciamo non necessariamente tra punti di vista divergenti, no? E come già annunciato vogliamo parlare di biodiversità indigena e vogliamo parlare delle specie esotiche che minacciano il nostro territorio ed in particolare le nostre acque, i fiumi e i laghi. Un problema complesso che è stato affrontato proprio questo sabato, lo scorso sabato 28 gennaio, al Museo della Pesca di Caslano con una conferenza dal titolo Alieni. Nel corso dell'incontro si è parlato dei gamberi d'acqua dolce, dell'avanzata dei molluschi lacustri. Sono invasioni queste che hanno ripercussioni su tutto l'habitat, come nel caso del quale abbiamo parlato in una rassegna stampa nel corso della passata settimana, del rospo delle canne in Australia. È la storia di un disastro forse annunciato, come spesso accade in questi casi. Dobbiamo fare un passo indietro. 1935, gli agricoltori australiani appunto importano 100 rinella marina sudamericani con l'intento di limitare l'espansione degli scarabei che stavano devastando le piantagioni di canna da zucchero. Ed è una pratica molto diffusa ancora oggi per far fronte ad un'invasione, ad un animale, ad una specie che minaccia alcune coltivazioni, si cerca un nemico naturale che viene importato. Dopodiché quello che succede con una grande frequenza è il risultato forse di un calcolo mal eseguito, e nello specifico il risultato è stato che prima di tutto i rospi giganti non sono riusciti a sconfiggere i coleotteri e si sono moltiplicati senza freni, tanto da conquistare tutta l'Australia settentrionale e orientale. È solo uno spunto per noi, naturalmente, uno spunto di discussione riallacciandosi al dibattito, all'incontro di sabato 28 gennaio intitolato Alieni. Un problema questo che si registra, come detto, a tutte le latitudini, e la Svizzera non è certo esclusa. Per parlarne ci hanno raggiunto nei nostri studi e siamo molto felici di poterle accogliere proprio qui in diretta. Intanto Beatrice Ianna, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno.
Biologa acquatica, benvenuta ad Alphaville, grazie. Ed è venuta a trovarci sempre in studio anche Manuela Varini, buongiorno a lei, buongiorno.
Buongiorno. Bentrovata. Ascoltatrici e ascoltatori.
Presidentessa della Società Ticinese di Scienze Naturali e docente. Manuela Varini, io partirei con lei, se è d'accordo. Che cosa sono le specie animali invasive e quanto è responsabile l'uomo di molte delle invasioni di questi organismi che potremmo o dobbiamo chiamare alieni?
Sì, allora l'esempio che ha portato del rospo della canna, delle canne da zucchero, è proprio legato a una specie, come diceva, che è stata portata per combattere un altro organismo che era considerato dannoso, in questo caso in agricoltura. Non sempre quando un organismo viene spostato dal suo ambiente e habitat naturale in un altro luogo, in un altro paese, diventa invasivo, però in alcuni casi le condizioni, se sono favorevoli per lo sviluppo di questa specie, se c'è abbastanza cibo, le temperature, insomma tutti i fattori sono ideali, e in più non ci sono i suoi predatori naturali, i suoi parassiti, altre specie con cui magari entra in competizione, può avere una crescita esponenziale. Quindi al giorno d'oggi si fa molta più attenzione a usare queste tecniche che sarebbero di lotta biologica integrata, proprio perché si è visto che possono causare molto danni. L'Australia è proprio un esempio classico, perché essendo stata isolata dal resto del mondo per tanto tempo ha proprio un suo insieme di ecosistemi molto caratteristici e anche una mancanza di predatori, e quindi lì mancano proprio per esempio gli animali che riescono a mangiare i girini o i rospi stessi di questa specie, che sono particolarmente tossici, mentre nel loro paese d'origine in Sud America ci sono dei predatori che nel corso dell'evoluzione sono diventati insensibili a questo veleno. Quindi gli animali si ritrovano a causare danni in questo tipo di situazioni.
Abbiamo visto le fotografie di questo rospo, sono davvero impressionanti, sono rospi che possono raggiungere il peso di oltre 2,3 kg, quindi sono giganteschi e in effetti collocarli in un habitat forse anche delicato che è quello delle paludi, eccetera, sicuramente ha provocato dei danni. Beatrice Jan, lei da molti anni osserva quello che c'è sotto la superficie delle acque di casa nostra. Qual è il primo organismo invasivo che ha trovato? Se non erro, si era agli inizi degli anni 90.
Sì, era agli inizi degli anni 90 e a lungo, perché appunto vista la mia carriera di subacquea, questa è dura anche abbastanza per aver visto il ceresio ai nostri laghi senza la cozza zebrata o draisena polimorfa. E io ero già stata messa in, cioè mi avevano avvisata perché era presente nel lago di Zurigo, e al ritorno di un'immersione sul sentiero di Gandria, in un punto dove vengono lanciate le barche che vengono trasportate via terra, ecco che alla fine di un'immersione, aspettando di poter risalire, mi trovo su una delle rotaie proprio una di queste cozze zebrate. Ovviamente, perché non l'ho tolta? È perché non c'era solo quella. Se io ne vedevo una lì, ovviamente era già sparsa in diversi punti, ma la cosa interessante è stata questa. In poco tempo questo animale, in un paio d'anni, ha colonizzato tutti gli substrati solidi, perché lei si attacca con il bisso, questo non c'era prima nel nostro lago, ha il bisso, questi fili con i quali, come i mitili, può attaccarsi ai substrati duri, ha colonizzato tutto, diciamo, tra i 0 e i 10 metri. E poi due anni dopo che è arrivata, Roberto Lardelli, conosciuto come ornitologo e presidente di Ficedula, mi chiede: ma per caso è arrivata la cozza zebrata nel lago di Lugano? Faccio: sì, non hai sentito? Fa: no, però ho visto un aumento delle folaghe. E queste, dopo due anni, è una cosa costante, arriva, e adesso la cozza zebrata nei primi metri non la si trova più, la si trova solo pochi individui giovani nascosti dietro i sassi. Perciò l'ambiente ha già potuto adattarsi.
È una risposta positiva da parte dell'ambiente, che si è adattato e ha trovato appunto la risposta corretta.
Noi abbiamo sempre ancora i nostri problemi con i pontili e altre cose sui quali abbiamo chili e chili di cozze che si attaccano. Questo sì, però sono problemi nostri. L'ambiente ha trovato un certo equilibrio.
Beh, queste sono magnifiche indicazioni che ci arrivano da chi studia le nostre acque. Emanuela Varini, quali sono le conseguenze dell'invasione di organismi alieni? Possiamo provare a dare un'indicazione a carattere generale? Penso ad acque come il lago di Origlio, lì sappiamo esserci ad esempio un crostaceo molto aggressivo e molto grande.
Allora, diciamo che in generale dipende dal tipo di specie. Ci possono essere dei problemi sia a livello di biodiversità, perché queste specie possono entrare in competizione con gli organismi che si trovano nelle nostre zone, oppure ci possono essere dei problemi anche legati ad aspetti socio-economici, quindi danni in agricoltura se si parla di organismi che attaccano le colture come il coleottero del Giappone, per esempio. E quindi dipende veramente dal tipo di situazione. È chiaro che l'introduzione di gamberi che non sono delle nostre zone possono portare, per esempio, alla trasmissione anche di malattie alle specie autoctone, e questo è un grosso problema. Quindi ci sono tantissimi esempi oltre a quello che lei ha indicato. Ci sono per esempio anche le coccinelle asiatiche, che originariamente erano state importate per nutrirsi di afidi. Appunto, le coccinelle, sia le larve che gli adulti, mangiano gli afidi, che sarebbero i pidocchietti, quelli che danno tanto fastidio in giardino sulle rose. Però queste coccinelle asiatiche sono un po' più grandi, un po' più aggressive, più competitive, si riproducono maggiormente rispetto alle specie autoctone, e ci possono essere veramente delle invasioni importanti. Appunto, io mi ricordo anni fa, abito a Sala Capriasca, i primi anni che abitavo lì, un autunno molto caldo, c'era praticamente la parete esterna della casa piena di coccinelle.
Questo ancora due anni fa è accaduto in molte abitazioni della regione, almeno nel Luganese.
Sì, esatto, cioè io mi ricordo proprio che l'avevo visto a casa mia, ecco.
C'è poi anche un aspetto, magari potete rispondere ad entrambe, l'invasione di alcune specie che possiamo definire, forse con un'arditezza linguistica, alieni, possono avere conseguenze anche sulle specie autoctone e possono prevalere nella catena alimentare sulle specie autoctone, impoverendo l'habitat delle nostre regioni. Non so se qualcuno vuole rispondere. Questo mi sembra uno degli aspetti forse anche più interessanti e problematici della questione. Prego.
E in effetti uno dei problemi che adesso preoccupa per esempio i pescatori è che l'arrivo di altri bivalvi, la cozza quagga, o in questo momento una specie che sicuramente già è presente in grandi numeri. La cozza quagga è stata rilevata con il DNA dai colleghi della SUPSI tramite il prelievo di acqua e il tracciamento di DNA di questo animale. Mentre visivamente sappiamo che per esempio c'è la piccola corbicola fluminea, piccola gialla, sembra una di quei molluschi che mangiamo con gli spaghetti, quando facciamo gli spaghetti agli scogli, e questa però ha una grande capacità di filtrare il plankton. Questo plankton che poi, per esempio, altre specie di corbicola vengono vendute come filtri biologici per acquari, no? Proprio per la loro capacità di filtrare il plankton e tutto quello che c'è, le piccole alghe che appunto si trovano nell'acqua. E queste si stanno espandendo in grande numero, hanno bisogno perciò, filtrano una grande quantità di plankton che poi incamerano, che diventa praticamente parte del loro corpo, e non è più a disposizione né dei bivalvi nostri, né per esempio dei pesci che sono planctivori. E questo sta preoccupando, dopo un allarme nel lago Bodanico, sta preoccupando anche i nostri pescatori qui.
Anche perché le ricadute possono essere, vi si accennava poco fa, anche di carattere economico, sociale e culturale. Se mancano ad esempio determinati pesci che hanno alimentato la pesca nelle nostre regioni, nei nostri laghi, e quindi hanno alimentato professioni e anche una catena alimentare che arriva anche alle tradizioni gastronomiche, questo incide molto fortemente. Se invece usciamo dall'acqua, che tipo di scontri possiamo incontrare nelle nostre regioni che possono aver contribuito a far sparire o a minacciare specie autoctone?
Beh, c'è l'esempio per esempio della tartaruga autoctona, l'Emise orbicularis, che è particolarmente minacciata dalla presenza dal rilascio in natura delle classiche tartarughe che si comprano come animale domestico, che inizialmente sono piccoline, poi quando le persone si rendono conto che diventano anche piuttosto grosse, magari non sono più interessate ad averle e le rilasciano a volte in natura. Queste appunto si sono trovate particolarmente bene, sono più competitive, quindi tra virgolette rubano anche gli spazi al sole delle Emise orbicularis e quindi minacciano anche proprio la presenza di questa specie. Poi c'è l'esempio degli scoiattoli, adesso non sono ancora in realtà arrivati in maniera stanziale in Ticino, però diciamo che la specie dello scoiattolo comune rosso, che è il classico scoiattolo che tutti conosciamo, tipico europeo delle nostre zone, è messo a rischio in alcuni paesi europei proprio dall'arrivo di diverse specie di scoiattoli, come lo scoiattolo grigio, lo scoiattolo di Pallas, che oltre magari a essere più competitivi possono anche portare, come diciamo prima, delle malattie. Quindi in alcune zone addirittura lo scoiattolo rosso è quasi scomparso e quindi è un vero peccato. È vero che si può dire che è anche un'evoluzione che poi si ritrova un equilibrio, che le specie sono sempre si sono sempre
estinte. Abbiamo visto il caso della folaga che a un certo punto ha trovato la chiave per risolvere il problema.
Purtroppo appunto non è sempre il caso e quindi è molto difficile diciamo, avere una visione distaccata da questo tipo di situazioni, anche perché il rischio molto spesso è quello un po' di antropomorfizzare e quindi vedere l'organismo che viene da fuori come una minaccia per noi. E quello che io dico sempre però, che è molto importante, non mescolare quello che avviene in natura rispetto a quello che avviene nella nostra società, perché l'essere umano è talmente complesso nella sua emotività, nella sua morale, nella sua etica, che non si possono prendere esempi in natura per giustificare comportamenti sbagliati da parte dell'essere umano stesso.
Beh, questa parte del dibattito mi sembra di grande interesse, antropomorfizzare la discussione o i fenomeni e guardare a quel che accade nella natura e riportarlo a quel che accade tra gli uomini. Qualche anno fa, ricordo, vado a memoria, forse più di una decina, era uscito un libro pubblicato a Bollati Baringhieri che si intitolava per l'appunto Clandestini e analizzava la storia degli animali, ma la metteva in un contesto, come dire, culturale molto particolare. Faceva un'operazione in parte che potremmo ricondurre a questa riflessione che antropomorfizza i fenomeni. Ma posso chiedere ad entrambe se ci sono fenomeni che poi invece vanno a buon fine, di importazione. Lei ha detto, a un certo punto il fenomeno si è stoppato grazie all'intervento della natura, che ha ritrovato il suo equilibrio. Ma se pensiamo ad esempio agli alberi, che possono essere stati storicamente importati, abbiamo storie positive? Non so chi vuole rispondere di voi due.
Ma forse perché all'inizio del nostro pomeriggio abbiamo avuto anche una bellissima presentazione del professor Guido Cotti, cioè già direttore del Museo di Storia Naturale di Lugano, che ha analizzato un po' che cosa voleva dire autoctono o forestiero, tutti questi termini. E in effetti una specie può arrivare e poi anche estinguersi, perché non ce la fa nel nostro ambiente. Un'altra specie da fuori può arrivare e inserirsi molto bene nel nostro. Per esempio, nessuno sta parlando, anche se è stato portato dall'uomo, nessuno sta parlando del fatto che siamo invasi dai castagni, no? Cioè, però questa non è una specie che c'era qua da noi, o che siamo invasi dai meli. Abbiamo magari qualche specie di ciliegio, altre cose che e poi appunto ci sono le specie che invece poi si espandono in un modo maggiore, ma queste sono veramente la minima parte. Dunque, specie che sono arrivate da noi all'inizio, 100 anni fa praticamente, sono stati, il lago veniva visto come un campo dal quale si estraeva qualcosa, si raccoglieva qualcosa e poi bisognava, raccogliendolo, seminarlo, no? E si usa ancora questo termine di semina per i pesci, no? Perciò, e poi come si faceva? Allora si cercava di trovare la specie migliore da seminare, no? La qualità migliore da seminare. Ci ritroviamo nel lago di Lugano con diverse specie, che, come Lucio Perca ad esempio, che i pescatori prendono per completamente autoctono magari, ma è stato portato da fuori. Però ha trovato il suo equilibrio e un bel filetto di Lucio Perca, beh, lo apprezziamo, penso, se non siamo vegetariani, tutti quanti.
Manuela Varini, lei, ho visto che si stava appuntando qualcosa.
Sì, no, infatti, perché ritornando sul tema delle piante, allora diciamo che quelle che sono considerate neofite, che possono in alcuni casi pochi diventare invasive, sono quelle che sono arrivate nelle nostre zone, diciamo dopo la scoperta dell'America, quindi fine del 1400. Quelle che sono qua da noi da prima, per i biologi, non sono considerate neofite. Allora, castagno è stato portato qua dai Romani, quindi originariamente non era delle nostre zone, però come diceva giustamente la collega Jan, è diventato parte integrante del nostro paesaggio ed è stato anche un importante mezzo di sostentamento per le popolazioni in passato, e a tutti fa piacere mangiarsi una castagnata, dice. Quindi per nessuno metterebbe in dubbio il fatto che fa parte della nostra cultura. La robinia anche era stata importata in Europa nel 1600, in Svizzera è arrivata più o meno nel 1800 e ha un carattere molto espansivo, quindi cresce velocemente, è una pianta pioniera che però in realtà non vive neanche così a lungo, quindi poi lascia spazio anche ad altri. Però anche la robinia, che lei effettivamente è una neofita, secondo questa definizione, al momento è stata considerata a tutti gli effetti una pianta molto apprezzata per il suo legno, per le sue caratteristiche e anche per il miele, quindi non è più considerata, diciamo, dannosa. Ma per tornare al castagno, visto che lei chiedeva degli esempi positivi, penso che tutti sappiamo che c'è stato un lungo periodo dove i nostri castagni erano in grossa difficoltà a causa di un parassita che si chiama cinipide, il cinipide del castagno, che viene dalla Cina, e questo causa delle deformazioni, diciamo, al cui interno crescono le larve, delle deformazioni che si chiamano galle nel castagno, e indeboliva tantissimo i castagni che non facevano più abbastanza frutti. E si sapeva che c'è un parassitoide, si dice un altro piccolo, diciamo una piccola vespina, un'altra piccolina, che si riproduce dentro queste strutture dove ci sono le larve del cinipide, e le larve del parassitoide si nutre del cinipide. Però, appunto, visto che al giorno d'oggi in Svizzera si è molto cauti nell'introdurre nuove specie, si era deciso, cioè era vietato portare questo parassita del cinipide da noi. In Italia, che erano un po' meno, diciamo, severi, invece l'hanno portato, e questo parassita del cinipide si è poi diffuso ed è arrivato in Ticino, e questo in realtà ha salvato i nostri castagni, perché effettivamente si nutriva solo delle larve di cinipide e non, come si temeva, magari anche di altri insetti. Quindi questo è il caso di una specie che è arrivata da fuori, che in realtà ha riportato un equilibrio.
Io trovo di grande fascino tutta questa riflessione, perché intanto ragionando di specie aliene mettiamo insieme una riflessione anche proprio sui processi produttivi, le tradizioni, le abitudini alimentari, i mestieri che hanno animato il nostro territorio, e poi ultima chicca su questa storia del castagno, corsi e ricorsi della storia, una pianta aliena che sembrava minacciata, che è arrivata da noi nel 600, che viene salvata da un'operazione forse un po' rischiosa che abbiamo importato accidentalmente dall'Italia, che ha fatto sì che i nostri boschi tornassero a riempirsi di castagne. Siamo quasi in chiusura, io però un'ultima battuta da entrambe la vorrei: quali specie in arrivo stiamo monitorando? A che cosa dobbiamo fare attenzione adesso, Beatrice Ian?
Sì, si è sentito appunto che stiamo monitorando la SUPSI con l'analisi dell'acqua, sta monitorando l'arrivo di questa draisena chiamata cozza quagga, perché se una era una cozza zebrata, questa è una cozza quagga, e il quagga è una specie di zebra che si è estinta, perciò hanno dato un nome di zebra. Poi ci sono diversi piccoli crostacei che fanno, diciamo, preoccupano meno magari i pescatori, ma preoccupano i biologi, e stiamo vedendo anche l'arrivo di questi piccoli gammaridi, per esempio. Sì.
Manuela Varini?
Beh, diciamo che a livello di agricoltura ci sono diversi insetti che preoccupano e che quindi che stanno venendo monitorati, in particolare dal servizio fitosanitario del cantone, e poi sicuramente bisogna tenere sotto controllo, nel limite del possibile, le piante o gli organismi che già si sono insediati. Penso per esempio a uno che è già da parecchio tempo, che causa parecchi problemi anche per le rive dei fiumi, che è il poligono del Giappone, che è una pianta particolarmente invasiva. Ci tenevo a sottolineare però, appunto, di tutte le piante ornamentali o comunque che ci sono nei nostri giardini, nei parchi, solo magari il 2 o il 3% diventa effettivamente invasivo, quindi non è che tutte le piante o gran parte diventano invasive.
Beh, ci sarebbe il grande capitolo dell'attenzione che poi gli individui, le comunità devono porre nei confronti dei loro consumi alimentari, ricreativi e anche nell'allestimento dei giardini. Voleva aggiungere un'ultima cosa, Beatrice?
Sì, il cambiamento climatico, specie che erano in equilibrio magari adesso col riscaldamento bisognerà tenere d'occhio che cosa succede.
Dicevo, il capitolo dei comportamenti andrà sondato, so che tanto viene fatto nelle università, nelle scuole, eccetera. Noi siamo partiti questa mattina da un incontro al Museo della Pesca di Caslano che si intitolava Alieni, si è tenuto sabato 28 gennaio. Da lì, come dire, siamo partiti per un incontro con Beatrice Ianna e Emanuela Varini, che ci hanno aiutato un po' a fare il punto sopra la superficie dell'acqua, sotto la superficie dell'acqua. Ringrazio entrambe, io lascio lo spazio alla musica, speriamo di risentirvi molto presto, qualche minuto di musica e poi lo spazio arriva per le informazioni con il giornale radio.